minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di teatro e carcere e poi ci occuperemo di bambini cardiopatici. Ma prima di entrare in tema, come sempre, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Buon compleanno Greenpeace! L'associazione non governativa ambientalista compie 40 anni di blitz e manifestazioni di protesta. Era il 15 settembre 1971 quando, in piena guerra fredda, un gruppo di attivisti decise di opporsi ai test nucleari programmati dagli Stati Uniti in Alaska, recandosi a bordo di una piccola imbarcazione sull'isola di Amichka. Il peschereccio venne fermato lungo la rotta, ma l'azione sensibilizzò così fortemente l'opinione pubblica che i test nucleari furono sospesi. Da quella vittoria nacque l'idea di Greenpeace, che oggi conta 3 milioni e mezzo di sostenitori in 41 paesi del mondo. New entry virtuose. Il comune di Aci Bonaccorsi è il primo della Sicilia ad entrare a far parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi Italiani. Venerdì prossimo 30 settembre andrà in scena al Teatro Quirino lo spettacolo La leggenda di Fitzcarraldo, drammaturgia e regia di Laura Andreini Salerno e Valentina Esposito. I protagonisti dello spettacolo sono i membri della Compagnia dei Detenuti di Re Bibbia. Ne parliamo con Laura Andreini Salerno, fondatrice e presidente del Centro Studi Enrico Maria Salerno. Presidente, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Signora Salerno, vuole illustrarci l'attività del Centro Studi all'interno della Casa Circondariale di Re Bibbia?
Dunque, il Centro Studi Enrico Maria Salerno, che ho fondato nel 95 dopo la morte di mio marito, si occupa da sempre di teatro, con un premio in sua memoria, un premio di drammaturgia, e si rivolge soprattutto a un teatro sociale. È dal 2002 che noi, per una serie di eventi anche fortuiti, siamo approdati a Re Bibbia, all'interno del quale c'è della casa circondariale, c'è un bel teatro di 400 posti, all'inizio in forma volontaristica per dare una mano a un gruppo di detenuti, un pezzo di Edoardo. Ma da lì poi in realtà non ce ne siamo più andati, è stata un'avventura molto, molto bella, molto formativa, sia per noi che per che ci seguono, e da allora abbiamo portato in scena cose, testi di Shakespeare, Fabio Cavalli, che è sempre del Centro Studi Enrico Maria Salerno, mio collaboratore, si occupa dell'alta sicurezza e ha fatto delle cose bellissime con questi detenuti, fino a girare un film dei Fratelli Taviani, l'ultimo film dei Fratelli Taviani, che poi uscirà a maggio, sulla avventura del Giulio Cesare, cioè lui ha messo in scena Giulio Cesare ed è diventato il film dei Fratelli Taviani. Contemporaneamente io e Valentina Esposito seguiamo un altro gruppo di detenuti della Lunghe Pene e siamo riusciti per la prima volta lo scorso anno a portare fuori questa compagnia, cioè a varcare le soglie del carcere e approdare a un grande teatro romano che è il Quirino Vittorio Gassman. E in questo viaggio metaforico da Re Bibbia fino al Quirino, i nostri amici detenuti hanno compiuto un viaggio ben più lungo, attraverso gli strumenti della cultura, delle parole che loro poi non hanno avuto nella loro vita, che non hanno incontrato, hanno percorso questo lungo cammino fino ad arrivare a uno spazio, che è lo spazio della libertà assoluta, che è il teatro. Questo è il secondo anno che riusciamo a portare fuori un gruppo di detenuti e quest'anno portiamo in scena Fitzcarraldo, che è la metafora che è ispirata alla vera storia di Brian Fitzgerald, un imprenditore del caucciù, che voleva costruire un grande teatro dell'opera nella giungla amazzonica. Questa suggestione ha fatto nascere un testo che abbiamo scritto io e Valentina, che racconta la storia di una ciurma di marinai assoldati da Fitzcarraldo e che non sanno che cosa vanno a fare, lo scopriranno lungo il viaggio, si appassioneranno, ed è una metafora proprio, mi sembra, calzante per quanto riguarda la storia di queste persone che la raccontano.
Quindi c'è un legame fra questo testo e la vita in carcere, in sostanza?
Beh, insomma, si parla di giungla, di perdersi in mezzo a un caos primigenio, si parla di persone che hanno perso la strada, che si sono perse, perché effettivamente sarà così, che arrivano nel territorio inesplorato dei tagliatori di teste, che superano le rapide della morte, per finalmente arrivare, diciamo così, a uno stato di coscienza superiore che gli consente di fare una scelta in positivo da tutti insieme. Quindi, insomma, quale metafora migliore per raccontare di persone che effettivamente poi si sono perse in una giungla che è stata per un po' la loro vita, e che attraverso però un percorso di riflessione, attraverso le parole, attraverso la poesia, attraverso la bellezza e la musica, in questo caso è la musica, hanno la possibilità di ripensarsi anche in maniera diversa e di riscoprire un'identità che non era proprio quella che pensavano di avere.
All'inizio di questa attività, come si sono avvicinati i detenuti a questa opportunità di occupare il loro tempo in carcere con il teatro, con curiosità, con la speranza di fare qualcosa di concreto per la loro riabilitazione?
Ecco, esattamente. All'inizio per non stare in cella, non fare niente, per riempire il loro tempo, per curiosità, e perché poi effettivamente il teatro dà la possibilità a queste persone di uscire da un anonimato. Insomma, a Rebibbia sono 1600 i detenuti, quindi sono tante persone che non hanno possibilità di far ascoltare la propria voce in maniera diversa se non quella della carcere. Rebibbia è un carcere modello, il direttore Carmelo Cantone, uno dei direttori più illuminati, per cui c'è all'interno di Rebibbia c'è la scuola, ci sono tante attività, ma il teatro li porta a una ribalta che non deve essere assolutamente il riflettore puntato a farne dei protagonisti, ma è perché quello che loro fanno, l'impegno che ci mettono, perché l'impegno è molto, molto importante, molto anche costanza, ci vuole pazienza, ci vuole studio, divertimento e tutto questo, però insomma escono da un anonimato e vengono conosciuti con il loro nome, il loro cognome, le loro facce, la loro voce, e questo è molto importante per loro. Poi naturalmente il teatro è quello che ti educa al lavoro di squadra, alla collaborazione, alla responsabilità per te stesso e per gli altri, quindi e dal punto di vista del trattamento il teatro è straordinario.
Nella compagnia fanno parte detenuti che stanno scontando pene anche per reati molto gravi?
Beh sì, sono lunghe pene, quindi insomma c'è un po' tutto, ecco, non sono persone che entrano in carcere, permangono per poco e poi se ne vanno, sono persone che hanno permanenze molto più lunghe.
Quante persone fanno parte della compagnia?
Dunque, in tutto sono una trentina, adesso al Quirino ne escono 22, soltanto uno dei nostri attori detenuti in questo, che è uno dei protagonisti, non è potuto non venire, e questo ci dispiace, ma sicuramente il prossimo anno sarà dei nostri.
Quanti anni hanno in media?
Si va dai 30 anni fino ai 70.
Le persone che fanno parte della compagnia hanno del talento?
Direi proprio di sì. La cosa straordinaria è che quando gli addetti ai lavori, gli amici, attori, il pubblico normale, anche i ragazzi vengono a vedere questi spettacoli che curiamo, all'inizio chi non è mai venuto e chi non li conosce viene naturalmente per la curiosità di vedere dei detenuti, il palcoscenico, delle persone insomma comunque, no, che attirano l'attenzione da un certo punto di vista, a volte anche morbosa, e pensano comunque che qualsiasi cosa vedranno, essendo detenuti, sarà vista con un occhio di riguardo, comunque di da questo punto di vista affettuoso. Poi invece il nostro orgoglio principale è quello che dopo che si è aperto il sipario metaforico e cominciano a recitare, dopo 5 minuti dimentica e sono detenuti e arrivano con una forza, con una determinazione, con una verità tale, perché si torna proprio alla vera essenza del teatro, nel teatro necessario. E loro che recitano questi ruoli, da Shakespeare a quello che scriviamo io e Valentina, i grandi testi di Edoardo, con una pregnanza, una verità che fa diventare tutto straordinariamente necessario.
Oltre a coloro che recitano, ci sono altri detenuti coinvolti, ad esempio nell'allestimento, nelle scenografie?
Noi abbiamo dei corsi anche di formazione per quanto riguarda anche le altre discipline dello spettacolo. Per quanto riguarda adesso in questa occasione c'è sicuramente chi si occupa dell'attrezzeria, ma sono sempre gli attori. Dal punto di vista dei tecnici sono professionisti che ci seguono, fanno parte del centro studi e che naturalmente si occupano chi della fonica e delle luci, perché lì insomma sono esigenze anche di professionalità che ancora queste persone non hanno.
Dove hanno luogo la lettura del copione, le prove, la preparazione ad ogni spettacolo?
Come dicevo prima, a Rebibbia c'è un teatro di 400 posti che adesso è anche aperto al pubblico. Noi facciamo una stagione teatrale all'interno di Rebibbia con queste compagnie, perché sono 3 le compagnie che seguiamo e coinvolgono un centinaio di detenuti, divisi appunto in 3 gruppi, alta sicurezza, lunghe pene e precauzionale. E noi facciamo proprio un cartellone di teatro all'interno, quindi il pubblico viene, noi proviamo lì naturalmente. E poi, siccome però sono tanti detenuti e sono anche tante le attività all'interno di Rebibbia, abbiamo anche degli spazi dentro i reparti che ci consentono le letture a tavolino o le prove individuali, insomma, con meno numero di persone, però diciamo sì che il cuore di tutta l'attività è dentro il teatro di Rebibbia.
Quindi tutto quello che serve per l'allestimento di uno spettacolo teatrale?
Certamente.
Allora ricordiamo La leggenda di Fitzcarraldo, drammaturgia e regia di Laura Andreini Salerno e Valentina Esposito, con i detenuti attori della sezione G8 del carcere di Rebibbia di Roma, Teatro Quirino, venerdì 30 settembre alle ore 21. Grazie a Laura Andreini Salerno, fondatrice e presidente del Centro Studi Enrico Maria Salerno. Signora Salerno, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per lo spettacolo.
Grazie a voi per avermi ospitato, vi aspetto e crepi per il lupo.
A presto.
Arrivederci.
È partita il 12 settembre e proseguirà fino al 2 ottobre la campagna SMS dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, AICI Onlus. Il numero a cui inviare l'SMS è il 45503 e vediamo quali progetti andrà a finanziare con il dottor Alessandro Giamberti, cardiochirurgo pediatra del Policlinico San Donato di San Donato Milanese, consigliere dell'associazione e responsabile del progetto Camerum Cardiac Center. Dottor Giamberti, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dottore, per iniziare ci vuole presentare l'associazione, quando nasce e con quali scopi?
Sì, l'associazione nasce nel 1993 per un'idea del professor Frigiola e la professoressa Cirri, che sono il primo cardiochirurgo e il secondo un anestesista rianimatore, che si erano resi conto della enorme quantità di bambini affetti da malattie cardiache che potevano essere curati, ma che non avevano alcun accesso a cure per il fatto di essere nati in paesi in cui non c'erano strutture sanitarie adeguate. E quindi cominciarono in maniera così quasi aneddotica a fare dei viaggi della speranza al contrario, nel senso che erano loro che partivano, andavano in alcuni di questi paesi quel tempo prevalentemente Romania ed Egitto, per cercare di aiutare questi bimbi. Poi gradualmente l'associazione è cresciuta, oggi si occupa solo ed esclusivamente di progetti che mirano alla creazione e alla nascita di strutture cardiochirurgiche, cardiologiche e pediatriche autonome, cioè non ci occupiamo più dei singoli casi da operare, da portare in Italia, insomma come si faceva una volta. E in questa ottica siamo così inseriti in una serie di programmi di cooperazione internazionale, all'interno dei quali ognuno dei nostri consiglieri si occupa più specificatamente di ognuno di questi. Io sono il responsabile per l'Associazione Bambini Cardiopatici di questo progetto Cameron.
In quali paesi del mondo operate?
Ma in questo momento noi siamo nel Kurdistan o nord dell'Iraq, siamo in Romania, siamo in Tunisia, siamo in Marocco, siamo in Egitto e in Camerun ovviamente.
Quali sono le malattie più comuni che colpiscono il cuore dei bambini nei paesi poveri?
Ma la situazione è assolutamente sovrapponibile alla nostra, cioè le malattie cardiache congenite, quelle con cui cioè ci si nasce, hanno la stessa incidenza sia che si parli dell'Italia che del Camerun, che del Giappone o del Perù, faccio un esempio per citare i vari angoli del mondo, nel senso che noi sappiamo che mediamente circa 8-10 ogni 1000 nati vivi, quindi circa l'1% dei bambini che nascono nel mondo sono portatori di una malattia congenita del cuore. In questi paesi in via di sviluppo, certo, l'alta natalità e alcuni fattori di rischio maggiori, quali la malnutrizione e le malattie infettive, influiscono particolarmente nell'aumentare il numero di questi bambini affetti da malattie. Poi non c'è diagnosi prenatale, tutta una serie di cose che fanno sì che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia definito una priorità l'occuparsi di questi bambini, cioè di occuparsi delle malattie congenite del cuore anche nei paesi in via di sviluppo.
Ricordiamo dunque, fino al 2 ottobre è possibile inviare un SMS al 45503 da tutti i cellulari TIM, Vodafone, Wind 3, Poste Mobili e Coop Voce, oppure chiamando sempre il 45503 da rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e Teletu. I fondi raccolti, come abbiamo ascoltato, finanzieranno la missione operatoria dell'equipe medica dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo per poter realizzare 20 operazioni salvavita nel Cardiac Center di Shisong. Grazie al dottor Alessandro Giamberti, cardiochirurgo pediatra del Policlinico San Donato di San Donato Milanese, consigliere dell'associazione e responsabile del progetto Cameron Cardiac Center.
Grazie a voi e a tutti quelli che generosamente invieranno questo SMS.
Grazie a lei, alla sua equipe e buon lavoro.
Grazie mille anche a voi.
E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.